Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
28 maggio 1974, Brescia, Piazza della Loggia.
Il cielo non promette nulla di buono e l'estate ancora non arriva. Le strade che portano in centro sono tinte dei colori di striscioni e bandiere. Entrano nella piazza 10.000 persone, operai, impiegati, studenti. Si trovano tutti lì, gli indumenti inzuppati di quella pioggia fine che dà fastidio e non fa vedere lontano. I manifestanti attendono un cenno, un gesto, una frase, il segno di una civile protesta contro una violenza che dura ormai da settimane.
Parla Franco Castezzati della CISL. Sono le 10 e 12 minuti. La pioggia inizia a battere fitta su 1.000 ombrelli aperti, sugli impermeabili, sui giubbotti. Quelle di Franco Castezzati saranno parole ingoiate di traverso.
Amici e compagni lavoratori, studenti, siamo in piazza perché in questi ultimi tempi una serie di attentati di marca fascista ha posto la nostra città all'attenzione preoccupata di tutte le forze antifasciste. Sono così venuti alla luce uomini di primo piano che hanno rapporti con gli attentatori di Piazza Fontana e del direttissimo Torino-Roma. Vengono pure alla luce bombe, armi, tritolo, esplosivi di ogni genere. Ci troviamo dunque di fronte a trame intessute segretamente da chi ha mezzi ed obiettivi precisi. A Milano, al... Fermi! State fermi! State calmi! State all'interno della piazza! Il servizio d'ordine faccia cordone attorno alla piazza! State all'interno della piazza! Invitiamo tutti a portarsi sotto il palco! Tenete sotto il palco! State calmi! Lasciate posto alla Croce Bianca! Lasciate il passo! Lasciate il passaggio alle macchine! Lasciate il passaggio alle macchine! Tutti in Piazza della Vittoria! Tutti in Piazza della Vittoria!
Un enorme boato scuote Piazza della Loggia. Viene da sotto i portici dove sono stipate centinaia di persone. Quelle che non hanno ombrelli ma non intendono andare a casa.
Piazza della Loggia. 28 maggio 1974. 8 morti. 94 feriti, alcuni gravi. 5 insegnanti. 2 operai. Un pensionato. Giulietta Banzi Bazzoli. Livia Bottardi. Clementina Calzari Trebeschi. Euplo Natali, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti, Alberto Trebeschi e Vittorio Zambarda. Neanche un sorriso, un sospetto, una parola, nemmeno una frazione di tempo, quanto basta per accorgersi che in un cestino dei rifiuti, sotto i portici della piazza, c'è chi ha messo, poco prima, un ordigno di alto potenziale.
La bomba di Piazza della Loggia a Brescia scoppia nel mezzo di una crisi economica e di forti tensioni politiche.
Nel 1974 è in atto una profonda recessione conseguente alla crisi petrolifera dell'anno precedente. Sono i giorni dello scontro politico sul divorzio. Da un lato c'è la Chiesa, le componenti di destra della Democrazia Cristiana e il Movimento Sociale. Contro di loro sono schierate tutte le forze, incluso il PCI, il PSI, i settori laici della politica italiana, la sinistra DC.
Piazza Per scoprire autori e mandanti della strage di Brescia vi sono anni di inchieste, indagini, istruttorie, senza mai accertare un solo colpevole.
Il sostituto procuratore Francesco Trovato chiede il rinvio a giudizio di 30 persone, tra cui Ermanno Buzzi. La richiesta viene accolta dal giudice istruttore, che dispone il rinvio a giudizio. Il 2 luglio 1979, Ermanno Buzzi viene condannato all'ergastolo. 10 anni e 6 mesi sono inflitti ad Angiolino Papa. Buzzi e Papa vengono ritenuti gli esecutori materiali della strage. Alla vigilia del processo di appello, Ermanno Buzzi viene trasferito nel carcere di massima sicurezza di Novara, dove sono reclusi i più importanti leader dell'eversione nera. Il primo giorno, Buzzi si rifiuta di uscire per l'ora d'aria. Il giorno successivo, esce dalla sua cella. Nel cortile del carcere viene ucciso da Mario Tuti e Pierluigi Concutelli. 2 marzo 1982. La Corte d'Assise d'Appello assolve Angiolino Papa per non aver commesso il fatto. 30 novembre 1983. La Corte di Cassazione annulla la sentenza di Brescia per difetto di motivazioni e rinvia gli atti alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia, che il 19 aprile 1985 pronuncia una nuova sentenza di assoluzione per insufficienza di prove per tutti gli imputati. 25 settembre 1987. La Corte di Cassazione, presieduta da Corrado Carnevale, rigetta i ricorsi contro la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia. Inizia la terza istruttoria. Il giudice è Giampaolo Zorzi.
L'inchiesta è ora divisa in 2 tronconi. Cesare Ferri, Sergio Latini, Alessandro Stepanov vengono rinviati a giudizio, mentre vengono stralciate per la prosecuzione delle indagini le posizioni di Marco Ballan, Giancarlo Rognoni, Luciano Bernardelli, Fabrizio Zani e Marilisa Macchi.
Corte di Assise di Brescia, 23 maggio 1987. Assoluzione per insufficienza di prove per Ferri, Latini e Stepanov. Corte di Assise d'Appello di Brescia. Sentenza del 10 marzo 1989. Gli imputati vengono assolti per non aver commesso il fatto. 13 novembre 1989. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato contro la sentenza di appello, che risulta definitivamente confermata. Il termine previsto dalla riforma del processo penale si esaurisce. Il giudice Giampaolo Zorzi conclude l'istruttoria nei confronti di Marco Ballan, Fabrizio Zani, Giancarlo Rognoni, Bruno Luciano Benardelli e Marilisa Macchi, tutti imputati di concorso in strage e detenzione d'armi. Il giudice accoglie la richiesta di proscioglimento degli imputati per non aver commesso il fatto. Accoglie la richiesta del pubblico ministero di stralcio degli atti relativi alla mancata rogatoria in Argentina di Gianni Guido e alla testimonianza di Maurizio Tramonte. 10 ottobre 1993. Le dichiarazioni rilasciate da Donatella Di Rosa aprono un nuovo filone di inchiesta. L'istruttoria è nelle mani dei sostituti procuratori Roberto Di Martino e Francesco Piantoni.
Molti processi, nessuna giustizia. Ma qualcosa in più emerge dalle ultime indagini della magistratura. È il 31 gennaio 1996. Davanti ai giudici parla il pentito Carlo Di Giglio, l'armiere del gruppo Ordine Nuovo e degli anni 60 referente dei servizi segreti americani di stanza nelle basi di Verona e di Vicenza.
Seppi nell'agosto 1974 che nel mese di aprile vi era stata un'importante riunione in una trattoria di Rovigo, città che era un po' il feudo di Carlo Maria Maggi. A questa riunione, oltre a Maggi, erano presenti i camerati più duri di Rovigo, Mestre e Venezia. Fu presa la decisione di colpire le sinistre, che in quel momento erano forti, e secondo un sistema simile al ballottaggio furono estratti i nomi di quelli che dovevano agire e il loro capo. Secondo quanto mi disse Soffiati, furono ancora scelti i Zorzi e i Maestrini. Io associai immediatamente il racconto di Marcello Soffiati alla strage di Piazza della Loggia a Brescia.
Il 19 aprile 1996 il collaboratore di giustizia Carlo Di Giglio racconta nuovi particolari.
questo punto intendo riferire di una circostanza che mi sembra di una certa importanza. Circa 10 giorni prima della strage di Brescia, eravamo a tavola presso la trattoria di Colognona, io, Bruno e Marcello Soffiati, Sergio Minetto e Carlo Maria Maggi. Così Maggi disse che di lì a pochi giorni ci sarebbe stato un grosso attentato terroristico.
Altra figura chiave della nuova inchiesta sulla strage di piazza della Loggia Brescia è Martino Siciliano, anche lui ordinovista.
Martino Siciliano diventa uno dei più importanti collaboratori di giustizia della destra eversiva. In molti verbali racconta i piani, gli esecutori, i mandanti della strage di Piazza Fontana a Milano e di Piazza della Loggia a Brescia. 4 anni di strategia della tensione. Accusa, in particolare, Delfo Zorzi.
Dopo le confessioni in Siciliano, torna a Milano per deporre al processo di Piazza Fontana. A quel giorno si dilegua. Scrive una lettera al suo legale per spiegare che il suo è un atto di protesta per i pochi quattrini che lo Stato gli offre per la sua collaborazione.
Nell'aprile del 2002, Siciliano invia ai magistrati un memoriale per scagionare Delfo Zorzi, ex ordinovista che vive in Giappone, con il nome di Roy Hagen, accusato di aver fornito l'esplosivo per la strage di Brescia. Siciliano ritratta tutte le sue dichiarazioni relative alla strage di Brescia, ma si dice disponibile a farsi interrogare per rogatoria in Francia o in Colombia.
Giugno 2003, arriva il colpo di scena.
I carabinieri del ROS lo arrestano a Milano su ordine di custodia cautelare della magistratura bresciana. I magistrati hanno da mesi intercettato le sue conversazioni. Il pentito racconta a un certo Giuseppe Fisanotti di aver ricevuto fin dal 1997 compensi da Delfo Zorzi. Ricorda che al processo per la strage di Piazza Fontana non si è presentato perché Delfo Zorzi gli ha promesso $500.000.
I giudici lo scarcerano per decorrenza dell'ordine di custodia cautelare.
Durante gli interrogatori a Siciliano, l'accusa, rappresentata dal procuratore aggiunto Roberto Di Martino e dal sostituto Francesca Piantoni, comprende l'effettivo coinvolgimento dell'organizzazione di estrema destra Ordine Nuovo e i ruoli di Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi, l'ex ispettore di Ordine Nuovo per il Triveneto, Gian Gastone Romani, Marcello Soffiati, Giovanni Meglioli, Pino Rauti e Ermanno Buzzi.
Dopo la pausa, Giallo e Nero torna a parlare della strage di Piazza della Loggia a Brescia.